Il nostro scopo in questo caso è andare ad analizzare la cultura hip hop e contestualizzarla in ambito storico e culturale. Ora, vorrei partire dal titolo di questa rassegna. Io l'avevo chiamata From African Rap. Abbiamo deciso di chiamarla From African Rap to Global Hip Hop. Avremmo potuto, o forse avremmo fatto meglio, a scrivere From African Roots to Global Hip Hop. Questo perché? Perché la cultura hip hop, nata come fenomeno locale, come fenomeno particolare, che si caratterizzava in un ambiente spaziale preciso e in un'epoca temporale specifica, da elemento locale, qual è stato, ha influenzato tutta la nazione, tutti gli Stati Uniti, e nel giro di 25 anni possiamo rilevare tranquillamente comunità hip hop virtualmente in ogni città del pianeta, diciamo. Tutto ciò è molto importante, perché l'hip hop, nato come forma alternativa alla cultura mainstream, alla cultura di massa in quel momento, e soprattutto a livello musicale, come forma alternativa alla disco music dei club in di Manhattan, è stato, come è successo per altri ambiti culturali ed artistici, è stato inglobato, cooptato, esorcizzato nei suoi aspetti, diciamo, più rivoluzionari dalla cultura mainstream. Quando andiamo a parlare di cultura hip hop non dobbiamo dimenticare che parliamo di quattro elementi essenziali, per cui DJ, graffiti, breakdance ed MCing. Ora, voglio dire, l'elemento orale, il rap proprio, vero e proprio, è stato l'ultimo ad emergere all'interno di questa cultura, ma quello che adesso ha preso piede per una serie di motivazioni che andremo a vedere stasera e andremo a vedere nelle serate che seguiranno. Lo scopo di questa serata e del mio intervento introduttivo all'intervento di Loretta D'Orsogna e alla presentazione anche del suo libro è fare un'analisi del contesto, del background storico e culturale, della complessità delle esperienze, delle razze, delle etnie che hanno contribuito alla nascita di questa cultura, e nel contestualizzare tutto ciò andremo a vedere anche come storicamente l'hip hop nacque intorno alla metà degli anni 70, un periodo molto particolare, un periodo caratterizzato da profonde trasformazioni all'interno dello spazio urbano statunitense e da una crisi vera e propria di quella che erano le vecchie amministrazioni cittadine. Ora, prendiamo New York come esempio, perché New York è la città per eccellenza, città capitale dell'informazione, capitale del business globale. Ora, a New York, prima e in maniera più evidente che nelle altre città, gli effetti di queste trasformazioni urbane, trasformazioni che portarono a un cambiamento radicale del tessuto sociale ed etnico di varie aree metropolitane, non solo in New York, come andremo a focalizzare poco più avanti nel corso di questo intervento, ma in tutte le città statunitensi, cambiò radicalmente il mercato del lavoro e le modalità di produzione. Ricordiamo che siamo nella fase di transizione dal sistema fordista a quello che verrà poi considerata la città e il sistema di produzione capitalistico post-fordista. E in questo ambito, e in questo momento storico particolare, nel momento stesso in cui il governo federale sembrava dare per spacciate le amministrazioni cittadine, ed in particolare ovviamente i quartieri più depressi di determinate amministrazioni, quelli che i quartieri, le aree urbane e gli abitanti che più avrebbero necessitato di una serie di servizi sociali, che in quegli anni, per affrontare il debito cittadino, il debito amministrativo, furono tagliati drasticamente. È storica un titolo del Daily News del 1975 in cui virtualmente, in uno stato di bancarotta, la città di New York chiese al governo federale dei fondi ulteriori, ed è storico il titolo di questo giornale, il Daily News del 77, che dice: Ford, presidente Ford a New York City, drop dead, muore. Questo era un messaggio che non era lanciato solo a New York, era lanciato a livello nazionale a tutte le città e alle vecchie amministrazioni cittadine. Ora, è vero che dopo una serie di compromessi la città di New York riuscì a ricevere dei fondi, ma questi fondi prevedevano una serie di tagli ai servizi sociali e una metodologia di ripagamento della somma allocata che avrebbe portato a una serie di conseguenze drastiche in New York e ovviamente andando a scalare in chi avrebbe più avuto bisogno di una serie di servizi e di una serie di supporti. Ora, tutto ciò per dire che, come vedremo, la matrice sociale e culturale che diede vita a questa nuova cultura, una cultura che nasceva come reazione, ma non solo come reazione alla musica e alla letteratura, alle forme artistiche dominanti, ma anche una reazione a quella che, in seguito ad una serie di episodi che con l'intervento di Loretta analizzeremo più nello specifico, a quello che nell'immaginario popolare era diventato la figura del Bronx. Il Bronx era l'emblema dei mali d'America, l'emblema dei mali dello spazio urbano o di quello che veniva definito il ghetto urbano. Però in realtà c'è un doppio immaginario, un immaginario proposto dai media e fruito da chi è all'esterno e per cui dei media e dell'immagine, delle parole, delle informazioni, dei contenuti veicolati dai media si nutre e di chi invece queste aree urbane le viveva. Per cui in una discussione che ho avuto precedentemente abbiamo distinto quello che può essere la visione di ghetto e quella che può essere la visione di hood, neighborhood, lo spazio all'interno del quale si hanno i legami comunitari più forti, i legami sociali più attivi. Per cui è ben vero che nell'immaginario popolare Bronx era quello che si diceva prima, l'icona dei mali d'America, ma è altrettanto vero che questa immagine andava a cancellare l'operato, le attività di opposizione sociale e di solidarietà attiva che una serie di organizzazioni hanno iniziato a metà anni 60, ma che negli anni 70, nel periodo di trasformazioni maggiori, videro il loro momento di maggior apporto in questo senso. Ora, queste poche parole per introdurre, come si diceva, l'intervento di Loretta D'Orsogna, la sua presentazione sulla storia del Bronx e l'evoluzione a livello architettonico, a livello storico e a livello etnico di questo quartiere, di questa area urbana, perché chiamarlo quartiere è in un certo senso sminuirlo, per cui un'introduzione e un'analisi di lo storico, sociologico e culturale per andare a definire quali sono state le basi che hanno portato alla nascita e al diffondersi a livello internazionale di questa cultura, che ricordo rappresenta uno delle maggiori fonti di entrate e di profitto di esportazione dell'industria discografica e dell'intrattenimento statunitense e che questa cultura, la cultura hip hop, è delineata nei quattro elementi fondamentali, ma ciò che le maniere in cui influenza i giovani in tutto il mondo sono ben più pregnanti.
Il Bronx è uno dei cinque distretti della città di New York e si trova a nord di Manhattan. Il suo prolungamento naturale, in quanto è terraferma, invece Manhattan è un'isola. Queens, Brooklyn e Staten Island sono gli altri tre distretti che compongono la municipalità di New York. Il Bronx contiene 1.200.000 abitanti, è largo e ampio, è esteso per 110 km quadrati e quindi è un po' difficile pensare che possa essere tutto nero, tutto brutto, tutto Bronx, insomma. E nel suo interno la sua realtà è residenziale e anche cittadina allo stesso tempo, nel senso che si trovano ambienti come questi, prettamente residenziali, e ambienti molto più urbani, come quest'altro. Ed è composto da tanti cosiddetti villaggi, dei quartieri neighborhood di cui parlava Giuseppe, che ci indicano proprio la sua estensione, in quanto una persona che vive in uno di questi quartieri non può conoscere necessariamente tutti gli altri, anzi è praticamente impossibile. Qui è lo stereotipo negativo del Bronx, che possiamo dire che nasce intorno agli anni 70. L'immagine sulla destra rappresenta il presidente Carter che nel 1977 visita Charlotte Street, che è nel South Bronx, e inizia così questo immaginario negativo appunto del South Bronx. Fino ad allora la parola South Bronx era utilizzata, ma non particolarmente. A questo punto inizia il South Bronx, nasce e immediatamente muore, nel senso che è già devastato, è così come lo vedete in questa immagine. In questa immagine. E l'immagine che era accanto, ritorna lì, è l'amplificazione che viene fatta poi dalla cinematografia, ossia i film, soprattutto negli anni 80 e 90, amplificano questo stereotipo negativo e lo trasmettono mondialmente. E le prime rovine del Bronx cominciano già negli anni 30-40. Vi parlerò un po' della storia del Bronx, perché una delle cose che viene che colpisce molto nel vedere il Bronx che questa negatività che si porta dietro e che tutti quelli che ci hanno vissuto in qualche modo hanno sentito, perché uscendone fuori tutti te lo fanno presente, è dovuta anche al fatto che c'è una dimenticanza di tutto quello che è stato prima. E quindi gli sventramenti, le macerie cominciano proprio negli anni 40 con la costruzione di queste grandi superstrade. Questa è la Cross Bronx Expressway, che sono parte di un progetto generale molto ampio che prevede la costruzione di larghe strade, strade a percorrenza veloce che permettono di arrivare a Manhattan attraversando appunto il Bronx in modo molto veloce, nel minor tempo possibile. Quindi le direttrici che vengono scelte non tengono assolutamente conto del tessuto urbano preesistente e quindi si costruisce sventrando su quello che c'è. Il teorico, comunque la persona che pensa questa cosa, che poi la mette in atto, è Robert Moses, che è un personaggio che sarà presente praticamente sia nel Bronx che in tutta la storia di New York per 50-60 anni, fino al 1970 incombe la sua figura in tutti i grandi progetti newyorkesi. E lui appunto costruisce queste strade, teorizza queste costruzioni allucinanti e disgrega moltissimo il tessuto urbano preesistente. E divide in due delle comunità, delle persone che erano vicine diventano all'improvviso lontane, non possono neanche più raggiungere il vicino che ieri vedevano tutti i giorni. Il Bronx, per collegarci un po' sempre alla sua storia, comincia come un territorio rurale, era stato già in precedenza abitato naturalmente dagli indigeni, dagli indiani, cosiddetti indiani d'America, e poi quando arrivano i primi colonizzatori europei costruiscono le cosiddette mansion, che sono queste abitazioni a forma di parallelepipedo molto semplici, in pietra, comunque in materiale durevole, e accanto a queste costruzioni vengono costruite delle abitazioni in legno che accolgono invece persone meno abbienti o comunque i lavoranti di queste mansion, di questi meno. E quando invece alla fine dell'Ottocento cominciano ad apparire le prime pubblicità che hanno lo scopo di allettare persone affinché vadano a vivere nel Bronx, e comincia un'attività, una forte attività molto aggressiva per convincere la gente che è buono, che può essere buono andare a stabilirsi proprio nel Bronx. E su questa strada poi si procede per diversi anni. Per allettare le persone, per spingere ad andare nel Bronx, usano diverse strategie, tra le quali le costruzioni in cui vivevano queste persone che in teoria dovevano trasferirsi nel Bronx erano i famosi tenant. Questi edifici che si evolvono, partono dalla casa unifamiliare, che è questa a sinistra, fino ad arrivare a diventare questi edifici cosiddetti railroad flat, che non hanno aperture, non hanno, cioè sono delle abitazioni pessime, diciamo, e loro le rendono belle, vivibili, per allettare le persone affinché si trasferiscano nel Bronx. Però e addirittura cambiano nome, non sono più tenements, li definiscono apartment buildings. Puoi andare a quello dopo. Ecco, hanno molta luce, sono in strade molto larghe, sono molto belle, allettanti, hanno i cortili interni. Insomma, è un motivo per andare nel Bronx, anche perché bisogna tenere conto che comunque tutte queste persone vanno a lavorare a Manhattan, quindi non avrebbero un grande interesse andare a vivere appunto nel Bronx. Questo, diciamo, è il periodo d'oro, cioè comincia il periodo d'oro del Bronx, quando comincia a essere ambito, è qualcosa di buono, se sei uno che si trasferisce da Lower East Side o comunque da Manhattan, da sud di Manhattan al Bronx, vuol dire che stai migliorando, comunque hai sì, la tua vita va, fino ad arrivare al punto che addirittura diventa ambito vivere nel Bronx, puoi andare quella dopo, perché vengono costruite lungo una strada denominata Grand Concourse una serie di abitazioni in stile Art Deco, molto, diciamo, moderne perché hanno degli standard abitativi molto molto elevati per quel tempo. Siamo negli anni 30 e questi sono appartamenti che hanno due bagni, tantissimo, hanno camere da letto molto illuminate con tanti servizi. E questi sono appunto gli anni d'oro del Bronx. Questa che vedete in alto è appunto questa strada del Grand Concourse, che dicevo che era una strada anche questa visionaria, perché era stata concepita, cioè è stata costruita attraverso tutto il Bronx da nord a sud, e l'idea era che doveva penetrare poi a Manhattan e andare a finire fino al Central Park. Ed era fatta da tre corsie principali e quella centrale era destinata al galoppo dei cavalli. E contemporaneamente queste abitazioni, che comunque hanno un tipo di clientela, diciamo così, cominciano anche a essere costruite nel Bronx dei cosiddetti, cioè diciamo, i grandi complessi, dei villaggi, degli agglomerati, dell'insieme di abitazioni che costruiti per lavoratori o per gruppi di persone che comunque sono associate fra loro. E fra queste troviamo le Amalgamated Houses, che sono costruite dal sindacato dall'Unione dei Lavoratori Tessili, e costruiscono questo complesso che appunto per l'epoca è molto molto curato. Qui siamo soltanto nel 1927. Negli anni 40, da quell'idea che è ancora attaccata comunque alla città, alla strada, diciamo così, si passa invece a esagerare un po' la misura. E qui siamo nel quartiere di Park Chester, che viene costruito tutto di un botto, di un colpo, e in cui, come leggete, sono 40.000 vicini, cioè voi abitate in un posto e avete 40.000 vicini, che sembra essere un po' un vanto perché lo scrivono così, però in realtà è un po' una specie di, insomma, di incubo, anche perché, cioè, se ne accorgono probabilmente anche loro, perché l'immagine che vedete a destra è un'immagine pubblicitaria, che è un opuscolo pubblicitario che deve appunto allettare gli abitanti ad andare a vivere in questo quartiere, in cui le case non si vedono praticamente, si vedono soltanto i bimbi che giocano, e probabilmente sono resi conto che avevano bisogno di mettere degli esseri umani in qualcosa che era piuttosto disumano. E questo è l'impatto che ha questo quartiere sul resto del tessuto. Anche il disegno non ha molto a che fare con il resto del costruito comunque. Negli anni 60 si ha un cambiamento ancora e viene costruito questo altro quartiere che si chiama Co-op City, che è un altro quartiere in cui vivono 50.000 persone. E tra gli artefici di questo progetto c'è anche il famoso Moses. Nel 68 cominciano ad essere abitati gli appartamenti. Quello su cui puntano in realtà questi quartieri è la qualità della singola unità abitativa, cioè l'appartamento in effetti è un appartamento che alletta la persona, perché è un appartamento ampio, che ha luce, che ha servizi, insomma è lì che compensa la persona, diciamo. E non viene data ancora importanza al rapporto che può esistere tra chi abita un edificio e il territorio circostante. Questa a sinistra è sempre un manifesto che deve incentivare le persone ad andare a vivere, questa volta a Co-op City, e viene posto l'accento sul fatto che è una città nuova, giovane, e tutte le persone che ci vivono saranno delle famiglie giovani. E nello stesso tempo, quando Co-op City comincia a essere abitata, altri quartieri più antichi, diciamo, del Bronx cominciano a svuotarsi, perché sono moltissime le persone che da alcune zone del Bronx si trasferiscono in altre zone, come per esempio nella zona di Co-op City. E questo di destra è infatti uno di questi manifesti che viene organizzato da una comunità in questo caso la comunità di Belmont, che vuole spingere gli abitanti a non andarsene, cioè a rimanere lì dove sono e migliorare il posto in cui sono. E qui siamo nel 73, tra l'altro. Di una serie di progetti che vengono fatti da architetti anche molto noti, questo è fatto da Paul Rudolph, che fanno dei progetti che si possono definire come degli esperimenti, delle prove, e fanno qui progetti che però quando si leggono biografie o comunque opere di storia dell'architettura così, non sono mai qui i loro capolavori, i capolavori loro sono sempre altrove, e le robe che hanno fatto nel Bronx spesso non sono neanche citate, è come se hanno fatto la prova e poi sono andate altrove a fare il meglio, e questo colpisce molto. Tra i vari progetti che vengono fatti ce ne sono anche comunque di alcuni di architetti che cercano invece di recuperare appunto questo contatto con l'ambiente umano, con le persone. Questo è un altro progetto che fa parte sempre insieme a quell'altro e ad altri ancora di un progetto generale che viene denominato Twin Parks, che viene fatto finanziato dalla New York City Housing Authority e da altre associazioni di questo tipo. Ed è firmato dall'architetto Richard Meyer. Qui costruisce questo quartiere che in realtà si sforza lui di costruire qualcosa che sia buono per una città o comunque per una zona che ha comunque comincia a avere certi tipi di problemi, e crea una specie di vuole portare in qualche modo qualcosa di buono, poiché addirittura il suo progetto si permette addirittura di eliminare una strada, perché la sua idea è quella che l'abitante deve riappropriarsi della strada e quindi fruirla, viverci e permettere lo scambio delle persone nella strada, nella piazza. Il problema è che la sua visione è probabilmente troppo utopica, nel senso che fa una cosa del genere e com'è che la realizza? La realizza togliendo completamente i piani terra delle case, quindi tutte le costruzioni sono sollevate su pilastri, e si creano però inevitabilmente molte zone buie, e quindi all'inizio sì, questa cosa è vista come positiva, però con l'andare del tempo diventano posti in cui vengono fatte tutte una serie di azioni illecite, insomma comunque chi ci abita non gradisce più abitarci. E un altro problema è che lui fa queste case molto 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 illuminate. Praticamente tutti gli appartamenti hanno una superficie vetrata enorme, e invece per accedere a questi appartamenti si devono attraversare dei corridoi molto molto lunghi e che non hanno nessun tipo di illuminazione naturale. Quindi i corridoi cominciano a essere un altro incubo degli abitanti. E oggi praticamente quando uno va a vedere questo quartiere la delusione è grande, perché insomma uno spazio che doveva essere inizialmente pubblico non solo è diventato privato ma è addirittura blindato. E nello stesso tempo in cui ci sono questi progetti che comunque sono guidati in qualche modo dall'alto, ci sono anche delle persone che nonostante il declino del Bronx, quindi nonostante gli incendi, nonostante tutte queste cose negative che stavano succedendo soprattutto nel South Bronx, e cercano di resistere e costituiscono delle associazioni che vengono definite così, di autocostruzione o di in diversi modi vengono definiti, che praticamente cercano di riprendere quanto è recuperabile o comunque quanto possono migliorare e appunto di migliorarlo, e appunto creano queste associazioni. Le associazioni più note sono la Banana Kelly Improvement Association, oppure le South Bronx Churches, molte di queste associazioni sono legate comunque a gruppi religiosi e conformi appunto di cooperative o comunque di cooperazione, di qualche tipo di cooperazione, e ricreano questi progetti, migliorano i quartieri. E loro danno un po' una qualche speranza a questi posti. Tant'è vero che a quel punto, soltanto dopo che loro hanno fatto alcune di queste cose, qualche privato ricomincia a interessarsi al South Bronx, anche se insomma con difficoltà, perché nel 1993 è segnalato che alle aste pubbliche della municipalità di New York i terreni del South Bronx rimanevano invenduti, cioè non c'era nessuna impresa privata che si prendeva il rischio di acquistare un terreno nel South Bronx. E quello che viene ricostruito negli anni 90 è un tipo di città, e sono case di questo tipo che sono chiamate ranch houses, che sono case unifamiliari o bifamiliari con giardinetti circostanti. Adesso a vedere così magari sembrano qualcosa di carino. In realtà critiche sono piovute da tutti i lati, perché queste case, se tenete, cioè se ricordate un attimo l'immagine che abbiamo visto all'inizio di Manhattan e del Bronx che si attacca a Manhattan, in qualche modo queste case sono proprio attaccate a Manhattan, e quindi è una densità improponibile per un posto del genere. E quello che tutti dicono è che molto presto queste case qui scompariranno per dare luogo ad edifici molto più densi, cioè molto più abitati e probabilmente costruiti con standard abitativi molto più elevati. Questo indica la popolazione del Bronx tra gli anni 60 e adesso, il 2000 insomma, in cui si vede che la popolazione proprio negli anni a cavallo tra il 70 e l'80 ha un picco di 200.000 abitanti. E poi si mantiene più o meno stabile, però sono quelli proprio gli anni dello svuotamento del Bronx. E da quest'altra parte invece ci sono indicati tre maggiori gruppi etnici del distretto, e anche in questo caso qui intorno agli anni 80 si vede uno stravolgimento. E il gruppo, vabbè, le classificazioni dovete tenere conto che sono fatte traducendo letteralmente i tipi di classificazioni che vengono fatti negli Stati Uniti, che sono un po', vabbè, strani, soprattutto agli occhi degli europei. I gruppi sono definiti ispanici, che sono appunto sì, centro, di origine centro e sudamericana, e bianchi non ispanici, che sarebbero gli europei, diciamo, quelli di origine europea, e i neri non ispanici, che sarebbero gli afroamericani o quelli di origine africana. Appunto negli anni 80 c'è questo snodo, il gruppo di origine europea va via, fugge diciamo in gran numero, proprio a picco, e invece gli ispanici aumentano di gran numero e gli afroamericani anche aumentano un po'. E il gruppo degli ispanici è un gruppo che ha comunque nelle statistiche ha diversi modi di definirsi. Infatti questa è una cosa un po' così, in cui viene chiesto agli ispanici di definirsi secondo le categorie di asiatico, indigeno d'America, nero, bianco o altro.
Non sono ben capibili se tradotte negli standard europei. Comunque la cosa che appunto volevamo sottolineare anche con Loretta, come tra gli anni 70 e 80, anche per opera di Robert Moses, di cui parlavamo prima, della substrada che collegava direttamente il Bronx a Manhattan, ci fu uno stravolgimento tale che il tessuto sociale originario, poi lei ve lo sottolineerà, che era per lo più bianchi e in particolar modo di ebrei, fu completamente stravolto, e con esso stravolti anche i legami comunitari. E in questo senso, benché non furono i principali soggetti ad essere danneggiati, gli ispanici e gli afroamericani, furono il 37% di queste famiglie circa, scusate ve lo cito con il numero esatto, ve lo vorrei citare, ma circa 170.000 individui furono riallocati comunque erano quasi due famiglie a basso reddito, furono riallocati da svariate zone di Manhattan nel South Bronx, come ci ha evidenziato Loretta. E in quel momento, benché la maggior parte dei legami comunitari precedenti fossero stravolti, benché, come ha ben analizzato, a causa anche di determinati progetti disumani che portarono ad una iperpopolazione di determinate aree, si crearono determinate sinergie che, come abbiamo visto, poi hanno portato allo sviluppo di una nuova cultura, di un nuovo stile e di un fenomeno culturale che avrà un'influenza per i 30 anni a venire, chissà per quanto ancora, che però rimase, ebbe luogo in quel quartiere, si diffuse da quel quartiere in tutto il mondo, ma che non cambiò le sorti di quel quartiere, perché come vedremo andò in discesa a picco, e i problemi probabilmente adesso sì. Poi,
cioè, infatti la vita di strada è sta sempre stata molto molto importante per gli abitanti del Bronx. Il richiamo della strada è molto forte tuttora. Il problema è a un certo punto, dagli anni 80 in poi, diciamo, è stato che se è soltanto il richiamo della strada che è forte e la famiglia d'altro canto invece è debole, troppo debole, e lì è uno scompenso troppo non buono. E infatti è proprio negli anni 80 in cui, un po' si vede da questo grafico, in cui vanno rappresentate le famiglie del Bronx con figli. La linea blu rappresenta le famiglie con figli e due genitori, e vediamo che negli anni 80 diminuiscono moltissimo e crescono invece le famiglie con un solo genitore, molte famiglie con soltanto la madre e poche con soltanto il padre. Quindi in molti giovani, di quelli, ragazzi giovani di quegli anni lì, viene completamente a mancare la figura di riferimento maschile. Il South Bronx è prevalentemente ora abitato da gruppi di origine ispanica, mentre e afroamericani, che però ultimamente sono molto diminuiti, si sono trasferiti molto nella zona nord. Il fatto di fare queste cose che vi ho nominato, la break dance, di sentire musica, di fare musica per strada, di andare con lo skateboard, di fare graffiti, di giocare per strada in modo esagerato, di lavarsi per strada, di mangiare per strada, queste cose qui nel Bronx sono normali. Nel Bronx certe, il fatto della diversità è sempre stato una normalità. E questa è un'immagine, diciamo, un po' finale, in cui una minaccia che c'è adesso un po' per il Bronx, che c'è stata e c'è tuttora, è del cosiddetto razzismo ambientale, ossia molte cose non gradite, molte discariche, molte cose che Manhattan non vuole, e dove le facciamo nel Bronx. E grazie a Dio, insomma, se ne sono cominciate ad accorgere abbastanza persone, quindi hanno fatto delle associazioni per difendersi da questa nuova minaccia. E la frase che è scritta in basso, che è scritta appunto in spagnolo, ci indica anche come comunque la componente ispanica sia adesso predominante.